E siamo qui allora con Samuele Ghidotti, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, ciao Franci.
E allora, insomma, Samuele Ghidotti, già ne Venua, nel 2016 decidi di dedicarti alla tua carriera solista e viene fuori Garage Sounds, a cui segue questo L'inferno dopo la domenica, appena uscito. E ti chiedo, cosa hai lasciato indietro e cosa invece hai tenuto rispetto al tuo modo di scrivere e comporre?
Allora, rispetto proprio alla scrittura, composizione, guarda, sto lavorando come ho lavorato sempre, perché comunque anche nei Venua i pezzi li portavo io, quindi con gli altri era mero arrangiamento, ecco. Quindi non è cambiato nulla, è cambiata un po' la consapevolezza di non dover per forza scrivere un pezzo. Per esempio, nei Venua la formazione era basso, sinte, batteria e chitarra. Quindi un po' poi i pezzi venivano scritti un po' anche in quel senso. Qui invece col nuovo progetto c'è una cosa che crea forse un circolo vizioso, che è quello che, essendo da solo, posso decidere di metterci quel che voglio. Il problema poi sale nei live, capisci?
Ecco, sì, che non puoi riportarlo live, quello che hai fatto in
no, studio. Sì. Sì, no, puoi, però devo un attimo stare a bada con le idee, con i vari suoni così, altrimenti mi servirebbe un'orchestra ogni volta, diversa per ogni canzone.
Va bene. Da dove inizia L'inferno dopo la domenica? Qual è stata la prima canzone completata?
La prima canzone, allora, vediamo qual è che era. Ah, è la prima proprio, C'era una volta, la prima canzone. E mi ricordo mi è venuto uno spunto di quella canzone ascoltando un disco che è uscito qualche anno fa di Mannarino, e mi aveva dato lo spunto per quella canzone.
Ho capito. E poi c'è Tempesta, che abbiamo appena ascoltato, questa ballata sussurrata forte per risvegliare una coscienza addormentata da troppi anni.
Esatto. Fuori. Ma quella allora rientra nel filone ancora di quegli ascolti che avevo un paio d'anni fa. Soprattutto nella parte testuale, ci sono 3-4 canzoni nel disco in cui nella parte testuale, se ho avuto modo di sentirle, comunque parla abbastanza del presente, di quello che ci sta capitando, e poi io nel mio piccolo cerco di dare qualche smossa, qualche chiave di lettura, qualche magari consiglio, si può chiamare così, per vivere in questi anni che sono abbastanza particolari per tutti, credo.
Eh sì. Ecco, poi abbiamo Nuova Amsterdam con questo ritmo che scandisce il racconto di un sentimento visto con occhi diversi, senza pregiudizi, e i suoni si fanno morbidi, arrivano questi cori femminili suavi, come
esatto.
Fuori.
Allora, quella ci è venuta in studio, quell'idea di concludere il pezzo così, di tenerlo un po' in sospeso, che alla fine, come hai detto tu bene, il pezzo parla... Allora, è un pezzo che arriva dalla realtà, nel senso che è un pezzo che io ho scritto dopo essere stato ad Amsterdam per un po', sì. E per cui sono tornato con quella cosa che hai detto bene prima, di quel senso di potersi permettere di fare determinate cose in maniera diversa, in un contesto diverso che può essere quello italiano, e per dare ancora più valore a questa cosa che sembra quasi una rinascita. Si è deciso, soprattutto è stato il produttore, che lo ricordo, Lorenzo Caperchi, è molto bravo dal mio punto di vista, ha proposto di terminarla così, come se fosse un lento sospiro che porta o alla morte o alla nuova vita, ecco.
Certo, comunque un cambiamento, dici.
Sì.
Ecco, poi
ha una presa di coscienza comunque.
Certo. Ok, ecco, poi c'è L'inferno dopo la domenica, un titolo che nasconde una dichiarazione d'amore per un sentimento ricambiato, come viene fuori, perché era giusto per intitolare l'album?
Perché allora quella è praticamente una lettera davvero che ho scritto d'amore praticamente anni fa, e rileggendola così, cioè mi è subito stato chiaro che potevo farci un pezzo, anche perché comunque le sensazioni descritte, anche il modo in cui sono descritte, secondo me è abbastanza particolare, quindi ho deciso, un giorno mi sono svegliato e ho detto provo, ed è uscito quello, ed è stato l'ultimo pezzo che diciamo ho sistemato per il disco, e ripensando poi alla storia, come era andata a finire, ok, ho voluto dare questo titolo che è L'inferno dopo la domenica, perché il testo comincia con lunedì, ok, che per tutti è l'inferno dopo la domenica, cioè quando tutto riprende, e quindi è una rilettura doppia, diciamo, di una storia d'amore che può essere l'inferno dopo la domenica, nel senso che può essere andata bene finora e poi da un giorno con l'altro o un periodo con l'altro va male e quindi diventa un inferno, o c'è chi anche piace stare all'inferno. Io ho conosciuta di gente a cui piace stare da quella parte sbagliata del pensare le cose, e lì allora è al contrario, l'inferno dopo la domenica, cioè un nuovo modo di magari vedere una relazione.
Ok.
Ma ho spiegato, cavolo, sono, cioè, dovrei risentirmi perché penso di aver espresso giusto un concetto. È strano.
Benissimo. E poi abbiamo un tranquillo weekend di paura, insomma, immagini di una relazione a cui aggrapparsi per sfuggire ai mali del mondo e
esatto,
se stesso solo e ubriaco, come è
esatto,
venuta fuori.
Quella mi è venuta, allora, mi è capitato una sera di essere tutti anche di Padova, voi conoscete secondo me le colonne di San Lorenzo a Milano. Mm-hmm. Hai presente? Qua dove ci si bivacca, dove si beve, esatto. Mi è capitato una sera di essere lì con amici, tranquillissimamente, diciamo, e di partecipare a uno scontro tra due bande di, penso, boliviani e peruviani. Da lì cocci rotti, spaccati. E la sensazione che ho provato in quel momento era che volevo essere a casa con la mia ragazza, ok?
Certo.
Subito, essere teletrasportato immediatamente. E quindi da lì mi è nata questa idea di associare comunque immagini molto negative al fatto di dare importanza a una relazione e capire che una relazione può veramente cambiarti la vita o addirittura salvarti la vita per vari motivi, ognuno ha i suoi. E quindi lì il contrappasso era appunto dire stai qui con me, altrimenti io me ne sto ubriaco nel letto, cioè altrimenti
certo,
butto via la mia vita.
Benissimo. Poi abbiamo
altro concetto
canzone
espresso.
Ecco. Poi abbiamo la canzone di denuncia sociale, insomma, in un mondo che vi giuro esploderà.
Ecco, questa sì, lì
non dare peso all'effimero, ma togliersi la maschera e lasciarsi
esatto,
andare.
Sì, sì. Beh, è un po' quello che cerco di fare anch'io giornalmente, credo, spero che qualsiasi persona voglia fare, penso che sia però la cosa più difficile, cercare di non dar peso alle cose, poi anch'io do peso alle cose, come tutti.
Sì.
È un po' un augurio, nel senso lì ho fatto uno spaccato della realtà e pensandoci, poi rileggendo quello che avevo scritto, ho detto cavolo, ma io con tutti sti casini che ci sono per il mondo, sto a guardare alle cose, sto a guardare a cose come mi vesto oggi, per dire. Sì, ci guardo, però sarebbe bene guardarci bene, ma con il giusto spirito, nel senso capendo che comunque ha un'importanza, secondo me, relativa rispetto a tantissime altre cose che hanno più importanza e magari noi diamo meno importanza, capito?
Certo, bene. E allora, dove e come è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato registrato in due ambiti diversi, nel senso che una prima parte, tutte le basi, allora è, diciamo, come dicono i professionisti, sample based questo disco, cioè tutto ciò che è ritmo sotto sono dei sample, sono dei suoni che sono stati costruiti ad hoc come se fosse una batteria, per esempio anche Nuova Amsterdam, quel passo effettivamente sono dei passi su una buca, ok? E tutto questo ci è venuto in mente perché la prima parte, cioè le basi, sono state registrate in una ex officina cui lavorava mio nonno e quindi è fortunatamente di mia proprietà, e per cui c'era molto agio anche nei tempi, nei modi, non dovendo avere spese. Qui la prima parte è stata un po' quella più sperimentale, noi prendevamo, non so, le chiavi inglesi o le tolle di benzina vuote e sul pezzo ci siamo immaginati il ritmo che poteva dare senso a quel pezzo, però fatto con cose non ordinarie, ecco. Quindi la prima parte è stata svolta lì, diciamo, abbiamo fatto tutte le basi. Poi logicamente per quanto riguarda le voci e anche tutta la parte di violoncello che ha suonato da Savoldi nel disco, ci siamo appoggiati a uno studio molto bello di Brescia che si chiama Tap Studio, e le abbiamo finite lì, anche il mio l'abbiamo fatto lì.
E ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi?
No, questa volta no, ma perché comunque anche col produttore è stato un lavoro che abbiamo fatto pari pari. Abbiamo cominciato un anno prima, io comunque ho sempre mandato lui tutti i pezzi arrangiati da me, tutte le demo, e quindi la costruzione di ogni pezzo, quando siamo arrivati in studio, io quello che avevo in testa sapevo che era ciò che lui aveva in testa, idem lui con me. Quindi la direzione è unica, capisci? E quindi è andato tutto nella direzione che sia io che lui ci eravamo promessi di andare.
Ecco, ma non ci sono compagni di viaggio per questo disco, nessuno?
Allora, c'è un ragazzo che ha lavorato con noi in studio che si chiama Simone Pirovano, uh-huh. È un ragazzo di Milano che ha già i suoi progetti ed è stato molto bravo soprattutto nella parte dei cori. Comunque io arrivavo da un percorso, allora, essendo un solista il percorso è quasi totalmente per l'80% ovviamente da solo, quindi per quanto riguarda alcune melodie, alcuni cori, lui è stato geniale perché comunque ha saputo fare contrappunto per esempio alla mia voce, ha avuto delle idee che a me non sarebbero mai venute, quindi è stato molto molto utile e bravo.
Ecco, bene. Allora, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Allora, sì, presenterò l'Inferno dopo il nuovo disco, il 20 sarò a Torino, all'Off Topic, uh-huh. E il 21 sarò al Diavolo Rosso ad Asti, in apertura come ospite a Carmelo Pipitone, che anche lui è in giro col suo disco nuovo, quindi quella sarà proprio una bella festa, una bella serata, ci saranno due bei concerti, ecco. Consiglio a tutti di venire.
Benissimo. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco, allora, o si viene ai concerti oppure classico ormai sui miei social, su Instagram soprattutto, oppure su Facebook ci sono tutti i link su dove scaricarlo, da Spotify oppure da Amazon per chi vuole copia vera, fisica, soliti canali, comunque basta digitare Samuele Ghidotti su Google e non è difficile trovarlo il disco, ecco.
Perfetto, Samuele. E quante canzoni nuove hai da parte adesso per il prossimo disco? O ancora
te lo dico.
Non ci hai pensato?
No, non te lo dico, altrimenti poi tu sei già ai tempi del prossimo, io non voglio. No, qualche idea già, ma cerco di non pensarci, cerco di pensare a questo. Che ti capita quella cosa che quando esci, come noi, che lo facciamo uscire, conosciamo le canzoni magari da un anno e mezzo, al momento che esce per me è vecchio, capisci? E quando le sento dico, però no, dai, roba nuova. Ma ho capito che bisogna un attimo temporeggiare, io butto giù giornalmente idee. Ho l'iPhone zeppo di note e memo vocali, però ecco, adesso sto poleggiando e sto dedicando più che altro a suonare bene le canzoni dal vivo e ascoltando cose che potrebbero ispirarmi per un lavoro prossimo.
Perfetto, benissimo, io ti ringrazio Samuele.
Grazie a te, grazie a voi.
E alla prossima, allora, buona musica ancora.
Grazie, buona giornata, ciao. Ciao.
Sono gocce di ricordi mentre piomba il temporale. Amsterdam e il suo colore sembrano quasi suggerire di dormire ancora a lungo qui, senza i lupi che ci mangiano. In vetrine colorate certe giovani signore, sorridenti e smaliziate, degne forme di un Van Gogh, spendono amore con cortesia, senza i lupi che le mangiano. Felice io, forse è giusto così, dolce realtà, se ci coccoli. cassetto, di un segreto in un cassetto, fatti al tavolo in un coffee shop, senza i dubbi che ti mangiano, tra bizzarre biciclette che